Allora, una parola previa che riguarda il rapporto fra me e Giovanni. Dunque, io non sono riuscito a capire esattamente che cosa Giovanni voleva da me, poi ho interpretato in questo senso. Voi capite che se io...
Non dare per scontato che io lo sapessi.
No, per spiegarvi, no, non è una critica a lui, cioè voi capite che queste cose sono di un interesse mostruoso e per questo hanno bisogno di spazio, no? Cioè una cosa è che io parlo a voi, uno dei temi che io da direttore ufficio catechista ritengo fondamentale, come si parla di Genesi, cioè noi, pensate voi che amate la natura, il creato, cioè se uno non sa spiegare Genesi crolla tutto il discorso scout e tutta la fede, no? Ma di questo dobbiamo parlare, di chi sono Adamo, chi sono Eva, chi è il serpente, cos'è? Seconda cosa, di cosa parlare, dell'educazione all'affettività, cioè cos'è il matrimonio, perché i rapporti prematrimoniali sì, no, che cosa sono, che rapporto c'è fra il corpo, cioè questo è un discorso di un interesse mostruoso. Se volete mi richiamate per queste due cose. Io ho capito da quello che poi, cioè discutendo varie volte con lui e con qualcun altro, ho capito che la tematica specifica che volevate che si affrontasse era la questione dell'omosessualità oggi, e io parlo di questa cosa, e chiaramente io faccio riferimento a tutto quanto un mondo, ma se io parto dalle calende greche non arriviamo mai, cioè se è questo che, se ho capito bene, poi lui mi ha detto sì, e di questo dobbiamo parlare, ho detto vabbè, allora lasciamo perdere Genesi, cioè inutile che ne parliamo di altre cose che ci vorrebbero 7 ore e non arriviamo mai, no? Quindi questo è quello che mi è stato chiesto. Se voi volete che un giorno discuta con voi di come si parla di se l'uomo viene dalla scimmia o no, perché se Eva, perché viene dalla costola, questo ne parliamo, è interessantissimo. Non sapere spiegare queste cose è gravissimo secondo me, però richiede un altro tipo di intervento, no? E ho pensato di partire da uno dei testi, secondo me, più belli che sono stati scritti, è un testo francese, è un manifesto, diciamo, lo leggeremo insieme, a me piace leggere dei testi, vedete che non è un testo né medico né psicologico, è un testo, si chiama Manifesto dei Meravigliati, è un francese, sapete che in Francia si sente ancora di più questo tipo di tensione. Allora, questo è Fabrice Ajage, che è un neoconvertito, è un ateo di origine ebraica, ma un nicciano, volteriano, eccetera, che si è convertito al cattolicesimo, è diventato papà di 5 bambini, ha scritto, legato alla Manif pour tous, sapete che in Francia ci sono centinaia di migliaia di persone che scendono in piazza per dire che il governo fa male a pretendere che nella scuola si parli solamente, si ampli il concetto di femmina, eccetera. Lui ha scritto questo manifesto in uno stile che mi sembra lo stile nostro, e se volete come premessa dico subito, quasi un po' entrando in dialettica, e se volete ne possiamo parlare, io direi la prima parola è la serenità. Cioè noi siamo sotto attacco, sotto schiaffo se volete, è evidente che non siamo noi che comandiamo il gioco, ma noi siamo perseguitati, e il gioco è di far credere che noi perseguitiamo, cioè il gioco sporco è che le persone, le lobby che hanno il potere, che hanno i media, dicono che noi vogliamo controllare, è un gioco sporco se volete, no? Mentre è evidente che noi non abbiamo potere, non abbiamo i giornali, non abbiamo niente, appena uno dice un dito, ma proprio per questo secondo me la cosa più bella è la serenità, perché noi dobbiamo testimoniare due cose, che noi amiamo tutti, ce lo dice Papa Francesco, quindi per noi l'omosessuale non è un nemico, ci sono migliaia di omosessuali cristiani, cattolici, che vengono a confessarsi tutte le domeniche, i preti lo sanno benissimo, e quindi non è un problema questo. Seconda cosa, che però c'è una linea educativa, cioè come dire, una cosa è la persona, una cosa è un ragazzo che sta in formazione, che quindi noi lo orientiamo, e cioè, c'è un mondo che vale anche, lo vedremo anche per l'eterosessuale, cioè non è che l'eterosessuale può fare quello che vuole, ma per la sua felicità, cioè non è che può dire ah, io voglio, per me famiglia è avere un amante. Cioè, l'eterosessuale ha, che è una parola senza senso, vedremo, cioè, che senso ha dire eterosessuale? Cioè, è una cosa senza senso. Allora, partiamo da questo testo, in maniera, siccome è bellissimo per la sua serenità, e il modo in cui dice in maniera diretta la verità delle cose. Mi piace proprio leggerlo con voi, lo leggiamo e lo commentiamo. Non siamo degli indignati. Sapete che ci sono gli indignati? La Chiesa dice a noi non piace l'indignazione. Non è la prima cosa. Ciò che ci anima è un sentimento più primitivo. Se volete, il discorso della sessualità deve tornare oggi al primitivo, all'origine, al fondamento. più positivo, più accogliente. Si tratta di quella passione che Cartesio considera la prima e la più alta, la più fondamentale di tutti, l'ammirazione. Cos'è che ammiriamo noi? Di cos'è che ci stupiamo? Essa è prima perché la si sperimenta di fronte alle cose che ci precedono, cioè quelle che sono prima, che ci sorprendono, che non abbiamo pianificato noi. I gigli dei campi, gli uccelli del cielo, i volti, tutte le primavere. Prima di soddisfarci dell'opera delle nostre mani, della vittoria dei nostri principi, ammiriamo questo dato naturale. Esiste l'universo, esiste il Big Bang, esistono le stelle, vedremo, esiste la donna, esiste l'uomo, una cosa meravigliosa. Questa è la colorazione affettiva che tentiamo di far entrare nelle nostre azioni. Cioè, quando noi parliamo della sessualità, quello che vogliamo far entrare è lo stupore, la meraviglia. La sessualità è una cosa meravigliosa. Esse non sono motivate da uno stato d'animo triste o di rivendicazione. Che senso avrebbe che una famiglia dice l'orgoglio eterosessuale? Non ha la parola orgoglio è di per sé indice di un senso di colpa. Cioè, se noi dicessimo vogliamo rivendicare un orgoglio, saremmo già fuori strada, perché che senso ha dire l'orgoglio di avere una moglie, di innamorarsi? Cioè, non c'ha senso. Se io lo dico è perché sento che quella cosa non si difende da sola, cioè devo affermarla con la politica. Non sono imbevute di amarezza, non vorrebbero essere altro che rendimenti di grazie. Perché a partire da questa ammirazione primigenia, lui è un intellettuale, cioè queste sono delle coloriture che potrebbero, diciamo, però a me piace anche queste parole un po' auliche, però bypassatele. Esse devono fiorire in gratitudine verso la vita ricevuta, verso la nostra origine terrestre e carnale. Il fatto che non ci siamo fatti da soli, ma che siamo nati da un uomo e da una donna secondo un ordine che sfuggiva a essi stessi. Primo punto, se volete, è semplicissimo, no? Cioè, noi siamo nati da un uomo e da una donna. La vita ha origine da un uomo e da una donna. Vedremo dopo che in realtà chi parla, per esempio i capostipiti della LGBT, in realtà non rappresentano il mondo omosessuale. La maggior parte degli omosessuali sanno che la famiglia è una benedizione, perché senza il papà e la mamma non ci sarebbero. E non solo il papà e la mamma i primi, ma quelli che ci sono, i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Cioè, perché ci sia un omosessuale servono migliaia e migliaia di uomini e di donne sono voluti bene. Ci sono cornificati, hanno fatto peccato, hanno fatto delle cose assurde, hanno fatto delle... Però sono stati maschi e femmine che hanno fatto dei bambini. Questo, una persona che ha la meraviglia, lo sa. Cioè dice, io sono omosessuale, ma io voglio bene a papà e mamma, voglio bene ai miei nonni, voglio bene ai miei bisnonni, io mi rendo conto che è una meraviglia che io esista. Io non vengo da una coppia di uomini o da una coppia di donne. E ognuno di noi viene, cioè io l'ho sempre detto, cioè se dei miei genitori tutti parlavano bene, ma se chiedete ai figli di parlare ai genitori, noi li facciamo neri i genitori. Cioè i nostri genitori li facciamo neri, però sono loro che ci hanno dato la vita, punto. Cioè non è che mia mamma era bravissima, sebbene tutti dicono che fosse bravissima, poi in cielo vedremo chi aveva ragione, ma ci sarà già il paradiso, non sarà più problema, no? Ma non è perché era bravissima, era perché era madre e era padre, cioè io la vita da dove l'ho avuta? E questa è una meraviglia, non si rivendica niente, anzi lo si riceve in gratitudine, punto. Lungi dall'essere degli spiritualisti o dei moralizzatori, riconosciamo quella che Nietzsche chiamava la grande ragione del corpo e anche lo spirito che opera dalla vita in giù, dalla cintura in giù, come sapete ci sono delle cose importanti sotto la cintura, anche sopra, ma sì, noi siamo meravigliati dall'ordinazione reciproca dei sessi, dal genio della genitalità. Certo, questa organizzazione stupefacente è come il naso in mezzo al nostro volto, tendiamo a non vederlo, noi non ci accorgiamo che abbiamo delle cose, o abbiamo, sì, delle cose in tutti i sensi, però c'è un naso, tu non ci pensi che papà e mamma avevano quelle cose, ma è meraviglioso che le avevano, è meraviglioso che noi siamo nati dall'incontro di due corpi, non siamo nati dall'incontro di due spiriti, siamo nati dall'incontro di due corpi. Ci inorgogliamo di avere costruito una torcia e dimentichiamo lo splendore del sole. Cioè la torcia l'abbiamo fatta noi, il sole esiste da prima di noi ed è un po' più grande della torcia. nelle torce sono importanti, nello scautismo lo so bene, ma insomma, però il sole poi è più importante, la luna e così via, no? E idolatriamo la magia delle nostre macchine e disprezziamo la meraviglia della nostra carne. Cioè il paradosso è che noi ci innamoriamo di un video, di Facebook, di un iPad e non ci meravigliamo più che abbiamo una sessualità. Questa meraviglia la nascondiamo sotto la parola biologico, determinismo, animalità e assumiamo un'aria di superiorità, vantando le libere prodezze della nostra fabbrica. E tuttavia, che cosa c'è di più stupefacente di questa unione degli esseri più differenti, l'uomo e la donna? Cioè, la vera differenza, questo, ripeto, non è un orgoglio, è un dato di fatto. La cosa veramente differente non è l'omosessualità. La cosa veramente differente è che maschi e femmine si amino. Come fanno maschi e femmine ad amarsi è veramente un casino totale. Cioè, chi di voi sta in una coppia sa che maschi e femmine hanno un po' di difficoltà a capirsi. Cioè, le femmine non è che sempre amano i maschi, perché le femmine amano il marito, però i maschi dicono che sono volgari, che sono monotematici, che non si ricordano. I maschi parlano sempre male delle femmine, però poi dopo gli piacciono le femmine, gli piace quella, almeno quella. Cioè, non è che noi abbiamo così, noi siamo veramente diversi. E la meraviglia è più facile andare d'accordo con un maschio o con una donna, cioè l'amicizia è più facile fra maschio e maschio, lì non c'è la differenza. Ma come possano un uomo e una donna fare l'amore, questo è veramente un mistero. Quando facevi corsi al matrimonio, una cosa che raccontavo sempre era la tipica, forse non mi ricordo se ve l'ho già detto, io dico sempre le stesse cose, lo sapete? Una delle cose che mi ha fatto morire da ridere è, mi hanno spiegato una, io parlavo della differenza maschio e femmina, a un certo punto mi hanno raccontato questa storia, che era l'anniversario, non so, era il 10° anniversario di fidanzamento, e allora lui domanda, che cosa vuoi che facciamo? Vuoi che andiamo a passeggiare sul mare, alle cree, sulla sabbia, eccetera, o vuoi che andiamo a vedere Guerre Stellari 5? Lei dice, decidi tu. Lui la porta a vedere Guerre Stellari 5 e lei lo odia per una settimana. Perché quando la donna dice, decidi tu, non vuol dire decidi tu, vuol dire capisci che cosa io desidero e fai quello che io desidero senza bisogno che te lo dica. Ma quando invece all'uomo tu dici, decidi tu, per l'uomo decidi tu, vuol dire decidi tu. Cioè vuol dire per me la stessa cosa. Cioè che questo modo assolutamente differente di ragionare, di essere, non è solo i genitali, la sessualità è, sono i capelli, sono il modo in cui ci vestiamo, è una cosa complicatissima, noi pensiamo in maniera diversa, parliamo, abbiamo delle attese diverse. Come possono un uomo e una donna volersi bene per tutta una vita è una cosa incomprensibile. E Ajaj dice, io mi meraviglio, cioè questa è la vera meraviglia, che due esseri diversi, e capite, sta in qualche modo indirizzando il discorso, cioè qual è l'inganno? Dire che amare la diversità vuol dire amare quello che è più facile, è molto più facile andare d'accordo con un amico, tant'è vero che avete dell'unità maschile e dell'unità femmine, cioè è molto più facile tenere dei ragazzi, se voi doveste gestire in uscita le esigenze delle coccinelle e dei lupetti sarebbe più complicato. E cosa c'è di più sorprendente del loro abbraccio, chiuso sul suo proprio godimento, e che tuttavia si strappa secondo natura per permettere l'avvento di un altro? Cioè pensate che cos'è, cioè nell'amore succede una cosa che succede sempre, ma uno non ci pensa, per fortuna la cosa migliore, l'amore non è una cosa che si deve sempre pensare, però ogni tanto a me mi tocca aiutarvi a spiegare, cioè cosa succede? Che io penso solo al piacere mio e tuo e poi arriva un altro, cioè il gesto che è più mio e tuo diventa un gesto dove nasce un bambino. È stupefacente, cioè io non me ne frega niente di un bambino, non ci penso neanche per certi aspetti, ma lì, esattamente dove siamo io e te, nasce un bambino. Suor Fulvia, che voi conoscete, per spiegare cos'era la preghiera, diceva che la preghiera è quella camera segreta fra noi e Dio, simile al talamo nuziale, cioè chi è che sa cosa succede nel letto matrimoniale di un uomo e di una donna? Se lo sanno gli altri, l'amore è già morto. Cioè, guai se una donna dice come si comporta il marito, che le tenerezze, le cose che la fanno arrabbiare, le care, e viceversa, l'uomo. Cioè, è una cosa che riguarda solo loro due, ed è una delle cose più spalancate in maniera incredibile alla vita. Nasce un bambino. E Ajaj ci dice, ma ci pensate, cioè, noi siamo capaci di meravigliarci del fatto che nasce un bambino da una cosa che dà piacere a me e a te. E che c'entra un bambino? E come queste due cose come stanno insieme? La futura piccola peste, il già disturbante, chiaramente lui è un letterato, gli piace scrivere, il bambino fin dall'inizio è uno che rompe le balle, scusate la parola, cioè, diciamolo subito, no? Colui che chiamiamo il bambino. Voi sapete come battuta, il bambino deve essere molto semplice in queste cose, quando ci parla dell'embrione, cioè apriamo dei file che non possiamo chiudere adesso, no? Nessuno, voi non troverete mai una ragazza che è incinta, una donna, va dalla mamma e dice aspetta un embrione. Cioè vai e dici aspetta un bambino, perché quello è un bambino, non è un embrione. Cioè un embrione, se parliamo dal punto di vista della botanica, della zoologia, ma quella donna sa benissimo che è un bambino. E quell'uomo sa benissimo che è un bambino. La parola bambino è la parola dell'uomo. Se noi dobbiamo fare gli scienziati, ma lì nella vita c'è un papà, una mamma, un bambino. Cioè nessuno ha mai detto aspetta un embrione. Jules Supervielle, che non ho mai idea di chi sia, però insomma lui lo cita e va bene così, esprime con una precisione più che scientifica che la riduzione biologica ci nasconde. Cioè se io parlo della sessualità come una cosa biologica, se è semplicemente meccanica, la biologia, la genetica, l'evoluzione eccetera, io la nascondo la sessualità. E questo poeta dice: ed era necessario che un lusso di innocenza concludesse il furore dei nostri sensi. Cioè la sessualità è una cosa in cui c'è il furore, c'è la passione, c'è tutto il corpo e c'è l'innocenza, c'è l'amore, la tenerezza, c'è l'abbracciarsi, c'è il bacio, il dire sei la più bella, sei bellissimo, non c'è nessuno al mondo come te, c'è la poesia, che la poesia poi è anche un po' falsa ma anche un po' vera. Cioè tu dici a una donna sei la più bella dell'universo, non è mica così vero, lo sapete bene, però è vero, cioè perché è vero, per quell'uomo è veramente così, è una cosa meravigliosa. Cioè non è che si mette a fare il catalogo biologico delle specie di donne, della catagua, cioè quella è la più bella che esista, e se gliela prende un altro lo uccide a quell'altro perché c'è la gelosia. È vera questa cosa. Perciò le nostre manifestazioni, cioè la manif pour tous, l'andare, sapete che in Francia fanno, in Italia lo fanno, ci vanno quattro gatti, no? In Francia lo fanno, ci vanno centinaia di persone, perché i francesi certe volte sono più bravi di noi, in realtà siamo più bravi noi, ma le manifestazioni sono la manif pour tous, no? Le sentinelle che si mettono in piedi a leggere un libro, che cosa mi stanno facendo in Francia, cioè vanno dinanzi alla Presidenza della Repubblica e si mettono a leggere un libro per dire che loro sono stupiti della differenza dei sessi, no? E le nostre manifestazioni non sono quelle di una corporazione, ma quelle dei nostri corpi. Cioè noi manifestiamo con i nostri corpi, siamo maschi e femmine. Non partono da uno scopo politico o partitico. Noi non vogliamo il potere, non ci interessa vincere le elezioni. Se gli altri della maggioranza deciderà diversamente, noi andremo avanti tranquilli. Noi cerchiamo di non fare, perché siamo cittadini come tutti, abbiamo, esprimiamo le nostre idee. Se la maggioranza italiana deciderà che tutto sarà uguale, noi diremo vabbè, è una boiata, va bene lo stesso, non è che ci suicidiamo per questo, no? Ma nasce da un riconoscimento antropologico. Non cercano di prendere il potere, ma di rendere una testimonianza culturale a un dato di natura in uno slancio di gratitudine. Mi seguite sempre? Si capisce? È un linguaggio appunto così, manifesto dei meravigliati. In greco natura si dice physis, parola che viene dal verbo phuein, che significa apparire, o più precisamente manifestarsi. La natura non è anzitutto una riserva di energie, né una miniera di materiali manipolabili secondo la nostra volontà, ma una manifestazione di forme organizzate, spesso splendida al nostro sguardo. Certo, la natura è anche ferita, disordinata, c'è la sofferenza, c'è la morte, c'è l'ingiustizia, ma queste rovine ci fanno orrore proprio perché abbiamo anzitutto intravisto la sua generosità zampillante. Una battuta su questo, diciamo commentando entro, cioè pensate alla questione del matrimonio, no? Cioè perché il matrimonio è fatto per sempre? Cioè da cosa si vede che il matrimonio è fatto per durare tutta la vita? Si vede, uno dei punti più chiari da cui si vede questo, lo si vede da quello che succede quando io scopro che mia moglie mi tradisce con un altro. Cioè, se non fosse bello il matrimonio, l'amore per tutta la vita, ma perché io mi devo disperare che mia moglie va a letto con un altro? O mio marito va a letto con un altro? Cioè, è proprio perché io intuisco che il matrimonio è per sempre, che la cosa contraria mi manda in bestia. È la morte della mia speranza, è il dolore più grande. Se voi parlate con una donna di 50 anni che ha scoperto improvvisamente che il marito da 2 anni, senza dirle niente, andava con un'altra e poi andava a letto con lei e le diceva che carina quella, cioè, non capisce più niente della vita. Ed è bello che non capisca più niente della vita, perché quel non capire più niente della vita è esattamente perché l'amore è fatto per durare per sempre. Le nostre manifestazioni non hanno dunque altro motivo che di attestare lo splendore di questa manifestazione primigenia. Qui in qualche modo siamo a Genesi, no? Cioè, noi attestiamo la meraviglia che da sempre ci siano uomini e donne che si amano. È una cosa, non è un orgoglio, è una manifestazione, è una realtà, cioè è una cosa che esiste, che è straordinaria, che è interessantissima. Non riguarda il rapporto di forze. Si fondano su un'esigenza di ospitalità verso questa presenza reale, fisica, iniziale, cioè non segare il ramo su cui siamo seduti. Guardate che togliere di mezzo gli uomini e le donne che si amano vuol dire che non ci saranno più bambini. Noi siamo seduti su una famiglia che ci ha generato. E ripeto, un omosessuale lo sa benissimo. Un eterosessuale, parola assurda, lo sa benissimo, cioè lui è un ramo di un uomo e di una donna. Poi il ramo fa quello che vuole, ma il ramo è figlio di un uomo e di una donna. Ed è a causa di questa che le nostre manifestazioni dureranno fin tanto che ci saranno peni e vulve. Mi piace questa cosa che parli, cioè questo splendore deriva dalla meraviglia che ci siano la vulva e il pene maschile, che è una cosa incredibile, cioè che i corpi siano ordinati ad incontrarsi, cioè siano fatti per un disegno misterioso che nessuno di noi sa spiegare, perché tu sei donna, perché sei uomo, perché questi corpi non sono solo dei corpi, ma sono dei corpi che sono preparati per incontrarsi, per amarsi. E la loro ordinazione reciproca anzitutto involontaria, e la loro fecondità che mette in discussione la nostra avarizia, cioè che quando i nostri organi, la nostra sessualità si incontra, la nostra avarizia viene messa in crisi dalla fecondità, dal fatto che di fatto, se noi non lo impediamo, nascono all'improvviso, quando meno ce l'aspettiamo, dei bambini, no? Ma esattamente questa esigenza di ospitalità, questa relazione di meraviglia verso la nostra origine, diciamo pure questo rapporto di debolezza, cioè l'essere deboli, cioè essere maschi e femmine, essere deboli, è questo che risultano insopportabili a coloro che concepiscono tutto in termini di rapporti di forza. Vorrebbero che noi non fossimo altro che una fazione, preferirebbero che noi mettessimo bombe. Se volete, il grande danno che sta facendo alla Chiesa oggi sono quei cattolici, o lo vedremo, ma anche gli ebrei, anche i musulmani, anche gli altri, sono delle persone troppo dure che vogliono con la violenza imporre un'idea. In realtà la posizione nostra è debolissima, abbiamo solo la meraviglia di ciò che è, punto. Noi non, le persone preferirebbero lo scontro, noi non dobbiamo scontrarci con nessuno. Se gli altri vogliono fare la guerra la facciano loro, ma noi non siamo in guerra. In questo senso noi siamo sereni, secondo me, è l'atteggiamento di fondo, no? Vorrebbero che noi non fossimo altro che una fazione. Questa violenza gli risulterebbe meno violenta della nostra manifestazione elementare, quella delle semplice presenza fisica di un uomo e di una donna e di un bambino, di cui essi sono anche il padre e la madre. Se non si trattasse che della nostra opinione, se non fosse altro che la nostra arroganza, potrebbero farci tacere. Ma come far tacere la presenza silenziosa del corpo sessuato? Cioè, come metti a tacere il fatto che c'è un corpo da maschio e un corpo da femmina? Cioè, la psiche se la puoi rigirare come vuole, ma la psiche va a sbattere su un corpo, tu hai un corpo da maschio o da femmina. Cioè, questo è così, punto. Sta lì, cioè, e tu puoi fare qualsiasi cosa che vuoi nella tua capoccia, ma poi il tuo corpo è così. Che ci sia permesso, dopo il richiamo di ciò che siamo per essere, per essenza, dei meravigliati, di insistere su 5 conseguenze importanti per noi come per gli altri, perché non siamo a riparo dall'ingratitudine, e a forza di non essere riconosciuto il nostro meravigliarci, l'indignazione può finire per offuscare questo fondamentale meravigliarsi. Primo, vabbè, possiamo saltare il primo, alcuni ci accusano di essere dei fascisti, reazionari, dei fondamisti, eccetera, no? Noi in realtà siamo molto lontani da qualsiasi puritanesimo e da qualsiasi fondamentalismo. Ci incantano le natiche e non ci repelle l'ammirazione della congiunzione improbabile del pisello e della passerina e del pancione che ne deriva. è un linguaggio, cioè lui dice, scusate, ma ci accusate a noi di essere reazionari perché agli uomini piacciono le donne, alle donne piacciono gli uomini e perché nascono dei bambini. Cioè, ma che cosa vuol dire questo discorso? Cioè, questa è la vita. E a noi piace la vita. È fascista uno che è donna e che è uomo, è reazionario, che dice io sono nato da un papà e da una mamma. Molti non comprendono perché manifestiamo contro la riforma del codice civile che soddisfa gli interessi di qualcuno mentre non lede i nostri. Non si parla comunque mai degli interessi del bambino. Arriveremo a questo, no? Cioè, uno degli atteggiamenti, per esempio pensate alla questione dell'adozione dei bambini, è questo, cioè le persone dicono ma io ho il diritto di adottare bambini, di avere un figlio, a parte che mai c'è stato il diritto di avere figli. Se voi prendete la dichiarazione del 48 dei diritti universali di Ginevra, chiaramente non c'è scritto che si ha il diritto di avere dei figli. Neanche una coppia eterosessuale ha il diritto di avere dei figli, cioè i figli sono un dono, voi sapete che non a tutti vengono, cioè non è che uno siccome si sposa ha il diritto di avere un figlio, no? Ma c'è il problema molto più importante, che è il bambino che ha il diritto di avere un papà o una mamma, cioè i diritti sono in contrasto fra di loro. Se io ho il diritto di avere questo, vuol dire che il bambino perde il diritto di avere un papà o una mamma. La persona che ha i diritti è il più debole nella storia dell'evoluzione dei diritti umani, nella storia, è la persona debole, e il più debole è il bambino, è il piccolo. Lui ha dei diritti e io non posso pretendere, a partire da un mio desiderio, che non è un diritto, io ho un desiderio legittimo, tante persone desiderano avere un figlio, ma questo non è un diritto, è un desiderio, ma in nome del mio desiderio io non posso pretendere di calpestare i diritti di un altro. Accenniamo subito, poi ci arriveremo dopo, no? Pensate che in Francia c'è stato un... Prego, accomodate. C'è stato su Le Monde una serie di articoli di un gruppo, delle leader del lesbismo e del femminismo francese, che sono ate, anticlericali. Se volete poi alla fine vi lascio un plico di testi, ve li potete leggere, e se no ve li mando via Facebook o via, perché non c'è stato tempo, in una stampante rotta, non è stato possibile stamparlo. È in francese, una piccola. Loro dicono, da femministe, notate bene, loro dicono, non da cattoliche, perché non sono totalmente non cattoliche, ma che scherziamo, cioè a decenni di lotta femminista e adesso due maschi dicono che si fa insegnare una donna, la pagano e la donna gli sforna un bambino. Ma questo è peggio della prostituzione. Cioè, per una femminista è una cosa rivoltante l'idea che un maschio pretende di avere il diritto di avere un figlio e lo paghi per averlo, no? Loro poi dicono che invece le donne, loro hanno diritto di avere dei figli perché due donne lo possono avere, ma che senso ha dire che due uomini hanno il diritto, cioè cosa vuol dire? Che c'è una donna che lo deve fare. Sapete che i grandi, diciamo i cantanti eccetera, pagano una donna dell'India, pagano una donna povera e chiaramente gli danno $100,000 e quella donna per 9 mesi gli fa il figlio e glielo dà loro. Ma se il bambino vuole conoscere la mamma, se il bambino vuole andare dalla mamma, se questa donna poi mentre lo ha dice ma questo è il mio bambino e lo ama, cioè ma è un diritto, a livello legislativo giuridico è un diritto che io pago che si concepisca il mio bambino, che è di quella donna, che non è mio, cioè quel bambino non è mio. E le femministe dicono noi abbiamo lottato per anni per dire io sono mia, col famoso triangolo, che sapete bene che cos'è, e adesso, cioè, il femminismo dice, tranquillamente accettiamo che si possa usare la donna per fare i bambini di una coppia di uomini. Cerchiamo soltanto di testimoniare ciò che è anteriore a ogni interesse, cioè il dono della nascita. Terzo punto, c'è un'evidente e naturale disuguaglianza fra la coppia formata da un uomo e una donna e quella di due uomini o di due donne. Per rendere uguali le condizioni è necessario ricorrere all'artificio e passare dalla nascita alla fabbricazione, dal born al made, in inglese lo sapete, no? Born è nascere, made è fare. Cosa sarà il futuro? Cioè i bambini nasceranno o saranno fatti? Sapete il paradosso, ripeto, lo dico con grande serenità, perché noi viviamo, cioè noi lottiamo contro gli OGM, abbiamo per l'ecologia che bisogna, cioè deve essere naturale, il parto deve essere naturale, che non bisogna mangiare della carne che non c'ha dentro, e poi noi accettiamo come cosa normale che il bambino sia fatto, stabilito, ordinato, sia. Cioè, c'è qualcosa che è strano, che. Dietro la pretesa legalizzazione giuridica c'è dunque un assoggettamento tecnocratico e il progetto di produrre le persone non come persone dunque, ma come prodotti, in base ai nostri capricci, secondo la legge della domanda e dell'offerta. Scherzando, dice il barboncino umano, cioè io voglio un cane che sia un barboncino, un cane lupo, eccetera, io voglio un bambino, lo voglio, mi scelgo una mamma indiana, di colore, oppure bianca, oppure, cioè voglio una donna che mi dia un bambino di un certo, notate che è diverso dall'adozione, voi sapete proprio nell'adozione, tu non scegli il tuo figlio, cioè quando ci sono i test psicologici, se tu vuoi adottare un bambino, sei tu che sei disposto a adottare ed è lo Stato che ti dà poi un bambino che tu non sai quello che è. Perché è la tua disponibilità a farti carico di una vita che esiste, è diverso dire io mi faccio il mio bambino, ma io intervengo a dare una mano a un bambino che non ha genitori, è un discorso totalmente diverso, e invece viene spesso, in maniera un po' banale, uniformato, ci usano gli esempi di una cosa per l'altra. Ecco perché non siamo omofobi. E se io uomo amo le donne così estranee al mio sesso, come potrei non avere simpatia se non amicizia per gli omosessuali, che mi sono in definitiva molto meno estranei? Noi crediamo che ciò che è veramente omofobo è lo pseudomatrimonio gay. Siamo di fronte a un tentativo di imborghesimento, di normalizzazione dell'omofilia, di annientamento della sua scortesia sotto il codice civile. Cioè c'è una scortesia, cioè è chiaramente un amore di due uomini, è una cosa che crea problema. Io cerco di renderlo borghese, per virgolette, no? Sapete che alcuni movimenti radicali da cui vengono queste cose, negli anni 60 avevano detto che l'amore è un fatto privato, lo Stato non ci deve entrare. Voi sapete che oggi la maggior parte delle coppie di uomini e di donne non vogliono più sposarsi in comune. Uno dei paradossi è che l'uomo e la donna dice, anche nel punto, accendiamo le convivenze, no? Cioè un capo scout dice ma io convivo, io non mi voglio sposare in chiesa, non sono pronto, non ho i soldi, cioè io non voglio andare a registrare il mio matrimonio al comune. E paradossalmente i gruppi che hanno prodotto l'uscita del matrimonio da una qualche forma pubblica, sia quella ecclesiastica sia quella civile, pretendono questo timbro di dire noi siamo registrati in comune, nelle forme diverse che ci sono. Noi continueremo a manifestare senza armi, senza odio, persino senza slogan, ma con la nostra piccola epifania di creature di carne, ossa e spirito. Cioè, questo manifesto dice semplicemente questa cosa che poi penso noi viviamo, se volete, no? Cioè, nello scatismo che cosa si tratta di fare? Si tratta di voler bene a tutti? E si tratta di dire che noi camminiamo verso la costituzione di nuove famiglie, punto. Cioè si tratta di non discriminare nessuno e insieme di dire che ogni bambino, ogni persona del gruppo scout, ogni bambino eccetera ha un papà e una mamma, e se riuscirà ad avere anche lei una famiglia sarà una cosa bella, punto. Cioè sono due cose estremamente semplici, un'accoglienza indiscriminata senza nessun tipo di giudizio sulla persona, e una proposta educativa, un cammino, un andare tutti insieme verso una meta, ognuno con i suoi passi, ognuno con i suoi tempi, ognuno con le sue forze, no? In realtà ho già quasi occupato tutto il tempo che avevo.
No?
Vado un po' avanti?
Io ho
10:15. Una cosa interessante, voi lo trovate sui fogli, io credo che una cosa che ci aiuta nel dialogo è capire che diciamo, andiamo per gruppi, per realtà, no? Innanzitutto è interessante sapere che c'è una sensibilità di molte religioni che purtroppo altre religioni sono più disprezzanti, però diciamo c'è una forte condivisione che però i media non fanno emergere. Voi pensate per esempio che il rabbino capo di Roma ha scritto contro i dico ai tempi dei Pax eccetera, no? Cioè Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Francia ha fatto una lettera famosa sul fatto che non ha senso in Francia una legge sui matrimoni omosessuali, e lì se ne è parlato un po' di più, era il rabbino capo di Francia, però come dire sembra quasi che sia un argomento praticamente cattolico. Molto più duro è stato il Dalai Lama, perché nel buddismo è assolutamente impensabile una cosa del genere, se voi leggete i testi è stato la ripresa, lo trovate sul sito dell'Unione Atei, l'UAR famosissima, è passato totalmente sotto silenzio. In Nigeria ha dichiarato in maniera abbastanza sconveniente secondo me, ma comunque solo per dire che lui la pensa la stessa cosa, ha detto che i buchi sono fatti per un certo fine e non si possono usare i buchi per fini diversi, cioè la natura ha fatto questo, il buddismo riconosce che c'è un modo di essere del corpo per cui usarli in maniera diversa da come sono stati fatti in natura è contro il dottrina buddista. Ma quello che mi interessa di più è questo, è la famosa, qui entriamo nel campo educativo e poi dobbiamo passare all'aspetto spirituale. Diciamo che il tema che viene meno affrontato di tutti dinanzi all'omosessualità è da dove essa venga. E qui dobbiamo essere delicati, cioè sono cose, come sapete, si toccano, cose dolorosissime. Se volete, la maggior parte delle persone, sono moltissimi omosessuali che la parola gay non gli piace per niente, perché gay è la parola che serve esattamente a togliere i problemi che tu hai. Gay vuol dire gaglio. Cioè, come se io fossi orgoglioso di una cosa, che in realtà è un problema, non tutti, Cioè, ci sono delle persone che vivono in maniera pacifica la loro situazione. Moltissime altre persone hanno una tensione interna e quindi non sono gay manco per niente, cioè sono anzi tendenti all'amarezza, alla tristezza, alla depressione, all'insicurezza. C'è un legame psicologico fra insicurezza e omosessualità maschile, per esempio, no? Ma quello che non si affronta, che secondo me è un problema almeno da aprire, è quali siano le origini. Allora, se voi prendete le riflessioni della psicologia, qui trovate dei testi di Simona Argentieri, una freudiana che ha scritto per Einaudi un famoso libro su questa cosa, scritto su Umbrico Megre, eccetera. Lei dice in maniera chiara, ma diciamo sintetizza quello che è il consenso degli studiosi e di ogni persona che vive questa tensione interna, no? Ci sono tre possibilità. E la scienza non le ha ancora chiarite, cioè se volete c'è una parte di mistero, per questo varrebbe la pena andare alla radice dei problemi e non semplicemente buttarli fuori sulla politica. Allora, sono tre possibilità che potrebbero anche coesistere. La prima, che ci siano delle origini genetiche, biologiche fra virgolette, cioè una persona è eterosessuale, una persona è transessuale, omosessuale, eccetera, con le varie varianti, perché è determinato dai geni, quindi in qualche modo non è libera, cioè la persona subisce la sua sessualità, la deve accogliere, cosa difficile. Voi sapete che non è facile amarsi come maschi e amarsi come femmine, cioè a volte una donna non si piace, un maschio non si piace, no? Cioè, però è un dato di fatto, cioè c'è una cosa che ti precede e quindi non è una libera scelta, è una cosa che hai dalla nascita e non si cambia. Puoi lottare quanto vuoi, non ti piace quello che sei, tu sei quello che sei, non c'è niente da fare, perché è la natura che ha stabilito chi sei, non sei tu che stabilisci chi sei, no? Seconda possibilità, che sei tu a stabilire chi sei, che sei libero, quindi tu decidi se vuoi essere eterosessuale, omosessuale o le varianti possibili, no? Cioè, adesso non entriamo nelle varianti, sapete che in alcuni studiosi arrivano a essere 17 tipi di gender nella famosa teoria del gender, no? Quindi c'è l'omosessuale attivo, l'omosessuale passivo, il transessuale, l'effeminato, sono forme molto diverse, cioè per esempio l'omosessuale, tra virgolette, non è un effeminato, è un maschio a cui piacciono i maschi, non è uno che si sente donna o che si mette le gonne, che è una cosa diversa, è una persona che si sente profondamente maschio ma ama un altro uomo. Allora uno potrebbe dire: io sono libero di scegliere chi voglio essere, cioè io scelgo il mio genere, no? Quindi c'è una esaltazione, se volete, della libertà, si nasce, ma poi io posso addirittura cambiare, cioè posso a 20 anni decidere di, secondo questo tipo di impostazione, no? Un terzo tipo di possibilità è che ci sia un'origine psicologica, cioè che la persona non è che nasca geneticamente, non è che lo decida, ma in qualche modo è fortemente condizionata nel bene e nel male dalle figure genitoriali, dalle storie dei primi mesi, quando è nella pancia e così via, no? Allora, gli studiosi non sono d'accordo. Cioè, come dire, non c'è una posizione univoca, no? Io mi permetto di dire, l'Argentieri poi arriva a dire questo da freudiano, lei dice io posso dire che nel tipo di lavoro che io faccio, se anche ci sono delle componenti delle altre due parti, di sicuro la componente psicologica è sempre presente. Cioè c'è sempre un cammino per cui la persona si trova a... In fondo si rende conto che è perché c'è una storia dolorosa, dura. Voi sapete che noi non finiremo mai di metterci d'accordo con i nostri genitori, cioè se noi dovessimo dire, cioè poi nostra moglie è un po' simile alla mamma, poi si arrabbia se io glielo dico, lei è simile a... Cioè noi portiamo dentro delle cose che dipendono dalle storie che abbiamo vissuto. Abbiamo delle cose che ci mandano in bestia, delle cose che non tolleriamo. Per quanto noi ci liberiamo, noi abbiamo questo. L'Argentieri, per esempio, dice a livello psicologico, io non posso accettare che si dica a priori che una persona non può derivare da un vissuto problematico, perché sennò non posso fare più la psicanalista. Cioè lo psicanalista è esattamente la persona che lavora cercando di dire ma perché tu sei così, ma qual è il tuo vissuto che ti ha portato a essere questo, no? In particolare io ho, se volete, un'esperienza da sacerdote, non so i sacerdoti presenti cosa potrebbero dire, no? A me è capitato, io conosco molto meno l'omosessualità femminile, conosco di più per storie così particolari, ho seguito tantissime persone e mi è capitato, per esempio, io posso dire tranquillamente di essere d'accordo con alcune cose che si dicono appunto nei libri degli studiosi, lo posso dire per esperienza, le persone mi dicevano sempre, guarda, in realtà mia mamma è sempre stata l'unica donna presente nella mia vita, lei non voleva altre ragazze, eccetera, e mio padre era una persona debole. Era una persona non cattiva, ma casomai malata di cuore, assente, debole, insignificante. Questa cosa mi ha pesato. Io sono arrabbiato verso di loro, però gli voglio bene. Cioè sento che io quello che sono lo devo a questo in parte, perché poi c'è la genetica, perché poi c'è la libertà. Però sento che c'è qualcosa che ha a che fare con questo cammino. Ancora più ampio, a me sembra importante dire questo, cioè noi abbiamo una parte che è molto presente nei media, che è la parte diciamo combattente dell'LGBT, no? Ma la mia sensazione, sempre per rasserenare, per dire che noi dobbiamo, che la maggior parte delle persone in realtà non amano questo tipo di polemiche. Cioè io, tutte queste persone che per esempio io con cui camminiamo insieme, siamo amici, ci sono confessate eccetera, mi hanno sempre detto, ma io non accetterei mai che si conceda a una coppia come me, il mio compagno, un bambino, non accetterei mai, cioè questa cosa è sbagliata. Cioè io so di vivere questa cosa, so di essere accettato, ma io non voglio che questa cosa gli venga una legge, no? Sapete che uno dei problemi della vita di uno Stato è che la maggioranza spesso è silenziosa. Cioè il dramma, penso venga anche dello scautismo, cioè spesso quelli che urlano di più non rappresentano realmente la gran parte delle persone che in realtà vivono, no? Se volete una persona che potreste leggere, lo trovate su, gli chiedete l'amicizia su Facebook, oppure trovate, c'è un suo blog, esiste uno pseudonimo che nel mondo cattolico è abbastanza famoso e a me piace perché è onesto ed è, come dire, sereno, anche se è molto chiaro, si chiama Eliseo del Deserto. Se voi leggete i suoi scritti, è una persona che tu vedi, una persona che vive una tensione, te ne parla, ed è incredibile. Io a un certo punto ho dubitato che fosse una persona realmente con questa tendenza, poi dopo dai commenti delle persone sotto, cioè si vede che la gente dell'ambiente lo conosce, vi leggo qualche passaggio, no? Caro eterosessuale, spero che in questo momento tu sia innamorato, così potrai capire meglio il mio ragionamento. Ora prova a pensare se ti dicessero che amare la tua ragazza è sbagliato, che la devi lasciare. Se ti conosco bene non lo faresti. Cioè comincia dicendo, attenzione, quando voi parlate di un omosessuale, attenzione che voi ci state dicendo di lasciare una persona che noi amiamo. Ma voi lo fareste, cioè voi che siete... E dopo un po' lui dice, spesso chiamiamo in causa Dio, il Dio dell'amore, Questa è la mia storia. Una volta ho rinunciato all'amore di un ragazzo. A darmene la forza furono le parole di una donna dal passato turbolento. Mi confidai con lei, mi raccontò che quando si convertì decise di interrompere una relazione con un uomo sposato. Una bella storia d'amore. Cioè lui dice, io ho imparato da una donna che ha lasciato un uomo che le piaceva perché non era il suo uomo, perché non era destinato a lei. E aggiunse, il Signore non mi ha mai fatto mancare il suo amore. È troppo difficile da comprendere per voi? Io però decisi, non sono un eroe, ed anche qualche giorno fa mi sono trovato nello stesso dilemma. È stato difficile scegliere, ma questa volta mi ha aiutato. E dice dopo, ho capito che non si può rinunciare all'amore per dei principi, nemmeno per un blog, si può rinunciare all'amore solo per un altro amore più grande. Cioè è evidente che in questa persona l'amore per Dio è stato un elemento che gli ha detto tutto questo. Pensate per esempio nello scautismo, è molto diverso dire ad una persona, cioè non è la persona che è sbagliata, ma ci sono delle scelte in cui uno può intervenire. Cioè, a parte c'è appunto un discorso previo, no? Cioè, da dove viene questa realtà? Da dove viene il tuo essere così? Perché sono delle persone che possono lavorare sul loro passato. Spesso, per esempio, nell'omosessualità maschile, vi dicevo, c'è un grande, profondo senso di insicurezza, di tristezza, di depressione, di frustrazione. C'è una non gioia. Se si lavora sulla forza, con l'aiuto anche di uno psicologo, eccetera, la persona può trovare una sicurezza che gli porta a dire, ma io non ho bisogno di questa cosa, io sono felice, io non ho bisogno di questa cosa. Però, se anche questo non fosse possibile, c'è un modo di educare sapendo che il fatto che uno provi dei sentimenti, che nessuno può giudicare, nessuno è in peccato perché prova dei sentimenti, se io sposato mi passa una donna meravigliosa e io la guardo e mi attira, non è ancora peccato, come sapete, il peccato è se io comincio ad andargli dietro. Dice, il peccato è se io poi dopo, ma perché non mi dai il telefono, l'amicizia su Facebook, ma allora cominciamo a chat e ascolta la nostra moglie. Cioè il peccato è quando io do spazio a quello che è il sentimento in una situazione in cui quel sentimento non deve diventare qualcosa che mi prende, no? E lui dice appunto, mi ha aiutato questa cosa. E notate, mi ha colpito, lo trovate nei fogli, sotto io ho letto questa cosa, ancora non mi convinceva del tutto, apro i commenti sotto, il primo post era di uno che si chiama Anonymous, perché c'è chiaramente l'anonimato, e lui risponde così, 10 settembre 2013, 16:32, a leggere i tuoi racconti avrai sì rinunciato all'amore, ma non a fare sesso promiscuo qui e lì, non è forse 100 volte peggio così? Cioè vuol dire, pensate a questa persona anche che si mette in gioco, che questo qui sa benissimo, l'ha visto da qualche parte, dice ma tu che fai tanto il santerello, ma guarda che io so benissimo che tu non è vero che hai detto di no, tu in altre situazioni hai detto di sì tranquillamente, no? E lui gli risponde, un'ora dopo, sesso promiscuo? Forse intendevi sesso occasionale, non mi è ancora capitato di fare sesso promiscuo, forse a te sì, non ho mai nascosto la mia fragilità e l'ho sempre denunciata come tale, forse anche in modo piuttosto spudorato. Non sono appassionato di letteratura gay, ma qualche libro l'ho letto, sono tutti unanimi nel riconoscere che è un problema molto diffuso tra gli omosessuali, quello di vivere in modo disordinato la propria sessualità. Qui si apre una questione che è interessante, diciamo, veramente sono temi delicatissimi, capite che stiamo toccando delle cose molto difficili, bisogna essere, un capo deve essere delicatissimo, deve essere molto attento, no? C'è, diciamo, chi conosce questo mondo, per esempio lo leggete nel suo blog, ma lo leggete anche in qualche psicologo che ha questo tipo, l'omosessualità è spesso legata ad una forte compulsività, si dice. Cioè è qualcosa che tende, a parte in alcuni casi rari, a non generare un rapporto stabile che duri nel tempo, ma tende a lottare continuamente nella vita della persona, e quindi è un dramma, se volete, per la persona, perché la persona ama, pensate a questa persona, ma insieme sente questo, no? Vi faccio un esempio, per esempio, che mi ha colpito. C'è un regista che io non amo per niente, però mi piace vedere i film, li guardo, poi ho smesso di vederlo perché sono stufato. Conoscete Özpetek, che è un turco che fa la regia in Italia, no? Se voi guardate il film che l'ha reso famoso, Le fate ignoranti, È chiaramente un film, diciamo, di una persona di orientamento omosessuale che parla di una donna, cioè c'è una donna che scopre che il marito la sta tradendo e pian piano questa donna ingenua, perché la donna è ingenua, donna, cioè quando c'è un rapporto di questo tipo è la donna anche che è ingenua, noi dobbiamo essere attenti a essere svegli, anche aiutare le persone a capire i problemi, no? A un certo punto la donna arriva a scoprire che in realtà ha un amante uomo e non ha un'altra donna, no? Quindi quello che gli fa i regali, che gli ha regalato un quadro, mi sembra mio. A un certo punto c'è una cosa che a me ha colpito, perché come dire, non è detta da un cattolico, non è detta dentro questo film. A un certo punto c'è come una specie di si apre una scena e si vede un momento orgiastico, cioè dove ci sono più persone che hanno rapporti, diciamo, insieme, no? È interessante che in una sequenza c'è un film del genere che dica questo è un problema reale, c'è un problema che c'è la tenerezza di questi due uomini che si amano, che questa donna fa pian piano, la donna, come dire, si avvicina a capire che c'è una tenerezza per questi uomini, però in realtà non c'è solo la tenerezza per gli uomini, ma c'è una vita estremamente disordinata, cioè c'è un mondo che non è che cerca la purezza, diciamo, delle intenzioni, no? E lui appunto, per esempio, questo Eliseo del deserto si rivolge ai suoi lettori: ora mi rivolgo a quelli che scrivono messaggi simili al tuo, non fate i paladini dell'amore puro, i maestri dell'amore vero, lasciamo alla TV raccontare queste favole, sappiamo qual è la verità, se ora avete un compagno non è perché prima avete fatto la novena a Santa Rita. Cioè lui risponde a amici che chiaramente si conoscono fra di loro e dà un messaggio di dire rovesciamo le carte, no? Bene. E la questione dei diritti, e qui mi fermo perché appunto poi avevo pensato di parlare della Genesi, ma è troppo tardi, no? C'è una questione importante, secondo me, che è quella del diritto, che è diversa dalla questione morale. Cioè, una cosa è accompagnare delle persone aiutandole a capire e aiutandole a trovare un orientamento morale dentro il loro orientamento psicologico. Cioè, una persona può dire io ho l'orientamento, a me piacciono tanto le donne e tutti quanti gli altri, ma io devo capire cos'è la morale dentro questa cosa, cioè come mettere Dio dentro una cosa, no? Una cosa diversa invece è un problema giuridico, è un problema, diciamo, che riguarda la legge e lo Stato, no? Qui, se volete, vi rimando a un autore che secondo me è il più interessante di tutti, è Carlo Cardia. Carlo Cardia è un professore di diritto ecclesiastico di Roma 3 ed era, diciamo, il responsabile per Berlinguer, Enrico, del Partito Comunista, per i rapporti con la Chiesa, il concordato l'ha gestito lui, cioè la parte comunista tramite Cardia e un altro hanno gestito i rapporti con Craxi, con la Chiesa e così via, no? Allora lui, per esempio, sul sito Gli Iscritti trovate in home page, mi ha dato il permesso di metterlo, un suo articolo su come stanno cambiando i diritti, cioè come sta cambiando l'uso della parola diritto dal 48, dalla Rivoluzione Francese al 1948, Dichiarazione Universale, a oggi, no? Dove lui dice sì, il termine diritto viene usato in una maniera veramente esagerata a indicare una serie di cose che non è di per sé sbagliato, dice lui, però il diritto deve essere attento, cioè i diritti evolvono, non ci sono sempre gli stessi diritti perché cambia la società, no? Ma oggi siamo quasi a allargamento infinito del concetto di diritto, che non ha più il concetto di responsabilità. Cioè nel 48 era chiaro che se c'era il diritto, per esempio, al cibo per tutti, alla cultura, voleva dire che i paesi ricchi erano nel dovere di consegnare i loro denari, i loro beni, perché gli altri... Cioè se c'è un diritto c'è un dovere, c'è una responsabilità, no? C'è l'obbligo di corrispondere, e in particolare il diritto del più debole è quello che gioca la parte decisiva. È la persona che è la più debole, no? E per esempio in relazione a questo, in particolare al tema delle adozioni, lui ritorna a quello che vi dicevo prima, alla grande questione dell'adozione dei bambini. Cioè è veramente ha senso dire che esiste un diritto di avere un figlio? Elton John, è un diritto che abbia un figlio? Elton John è un cantante bravissimo, è straordinario, sono delle situazioni meravigliose, ma questa cosa di per sé non implica il fatto, cioè questo diritto va visto in relazione a la donna che concepisce, il diritto del bambino, il diritto del bambino di avere un padre o madre, il diritto di sapere, sapete che c'è un diritto per esempio del piccolo di sapere chi sono i suoi genitori. C'è una serie, cioè il discorso giuridico è estremamente complesso, ma poi anche abbastanza semplice, no? E quindi in che senso, per esempio, un capo, vi dico questo, una cosa è seguire una situazione particolare, una cosa diversa è affrontare per esempio una discussione che è sulla società. Allora lì un capo risponde non a partire dalla storia personale, ma risponde a partire dalla questione della legislazione, cioè perché non esiste qualsiasi tipo di diritto, cioè non è che io voglio fare una cosa e lo Stato me la deve garantire, questo non è mai esistito in nessun tipo di, anzi ci sono dei diritti che sono veramente fondamentali e su quelli bisognerebbe lavorare molto. Come vedete non ho detto quasi niente. Ma perché i temi sono appunto interessanti, complicati, difficili, delicati, eccetera. Non abbiamo parlato di Adamo ed Eva, del Genesi, della costola, dell'educazione affettività, ho aperto solo un po' di cose. Come consiglio io farei così, poi mi dici tu, se qualche minuto ne parlate fra di voi con i vostri vicini, cioè prima di fare eventuali domande, parlatene un po' fra di voi, ci riposiamo un attimo, quindi 5 minuti di dialogo con i 2-3 che avete intorno e poi dopo eventualmente ci dice Giovanni cosa facciamo. Sono domande molto difficili, cioè richiederebbero tempo, ma non ce l'abbiamo, no? Io direi, piuttosto che rispondervi sulla legge e lo stato attuale, io quello che penso sia utile che noi riflettiamo è questo, cioè questa questione è una questione di lungo periodo, cioè qualsiasi cosa dica una legge adesso, il problema è che fra un anno dirà delle cose diverse, dirà delle cose, c'è una pressione in questo senso, no? Cioè noi abbiamo una sfida culturale che è molto difficile, perché vi dicevo, è come se noi veniamo, il problema è che noi veniamo fatti passare per cattivi e vogliamo imporre una cosa mentre è evidente che ci sono dei sistemi che investono denari per questa cosa, che vogliono imporre una linea, no? E per esempio una delle cose che sta emergendo, ci sono molti studi in proposito, voi sapete che le Nazioni Unite o gli organismi del cibo, la FAO, eccetera, in realtà sono degli organismi che hanno dei precisi ordini, ma lo stesso Europa, cioè a Bruxelles loro hanno un'idea, loro pretenderebbero che passi dappertutto una certa idea. Quindi l'Italia è come un piccolo elemento, ma lo stesso il Belgio, la Francia, di un meccanismo più grande. Quindi noi vediamo sempre come, non so, l'ONU, come la pace, come in realtà non è vero manco per niente. Cioè l'ONU ha una politica sull'aborto, sulla demografia, ha una certa idea chiarissima, sono una realtà che è legata a una certa ideologia. Prima l'avrebbero detto per le questioni geopolitiche, no? Avrebbero detto è filoamericana, quindi l'ONU è favorevole a Israele, è favorevole a, cioè c'è il blocco se si parla di certe cose, se si parla del Vietnam, eccetera. Adesso è evidente che le Nazioni Unite, oltre ad avere dei blocchi di questo tipo, tendono a imporre una certa linea, no? E si potrebbe dire che la sfida difficile, cioè noi siamo dinanzi a qualcosa, io scherzando per far capire, io dico almeno dateci, cioè almeno smettete di parlare dell'Inquisizione medievale o del 1500, cioè l'idea dell'Inquisizione qual era? Che non era un'idea sbagliata, tant'è vero che questa cosa ragionano con lo stesso meccanismo, cioè se una dottrina fa male alla società, io impedisco che si diffonda quella dottrina, cioè vieto che si scrivano libri, che si parli pubblicamente, cioè l'idea dell'Inquisizione non è un'idea di gente malvagia, anzi l'Inquisizione, come sapete, cioè Bruno l'hanno interrogato per 6 anni, guarda, 6 anni sono tanti, cioè, ma non è per la legge, cioè, perché cercavano di fargli dire cambia idea. Cosa terribile che l'hanno fatto e che l'hanno ucciso, no? Però l'idea era di, come dire, il suo modo di procedere, di mettere in dubbio il valore della Chiesa, eccetera, fa male ai giovani. L'idea oggi è un'idea inquisitoria, cioè se Don Andrea col suo parlare genera un atteggiamento di non accoglienza verso l'omosessualità, è bene che la legge lo metta in galera o lo multi. Cioè l'idea è di controllare il pensiero. C'è poco da fare questo, no? Allora, questa è la grande questione, cioè noi non sappiamo cosa succederà, non lo sappiamo. In questo momento, per esempio, in Francia non è chiaro neanche, notate, se è riconosciuta l'obiezione di coscienza, che è uno dei principi del diritto, cioè nell'evoluzione del diritto c'è stata una lotta per dire che c'è l'obiezione di coscienza. Per fare un esempio che non c'entra niente, andiamo in un altro campo, no? Voi sapete che cioè, chiaramente ci sono dei centri di potere che lavorano su questo. Voi vedete che ogni mese ritira fuori una cosa che i medici che non vogliono praticare aborti dovrebbero non fare più i ginecologi, perché ci sono troppi pochi medici abortisti, no? Questa è una legge, l'ha proposta anche uno che era stato proposto di essere Presidente della Repubblica, come sapete, uno dei proposto, non faccio discorso politico, ma tirato su da 5 Stelle, ma io non voglio parlare di 5 Stelle, questo non mi interessa questo, mi interessa che esistano questi problemi, no? Allora lui, da giurista, diceva, dobbiamo togliere l'obiezione di coscienza. Perché quindi un medico può occuparsi dei parti solo se è disposto a abortire. Cioè è chiaro che questo è chiaramente come si fa, cioè per far passare una legge devi creare un terreno a livello culturale dicendo poveretti che ci sono le donne devono aspettare troppo tempo per stare, cioè, che non è vero. Cioè non è vero, se tu guardi, cioè nella statistica poi tu vedi che i medici che praticano aborto ne praticano credo 5 a settimana, 4 a settimana, no? Che è una cosa dolorosa, cioè io capisco che un medico non lo voglia fare, io credo che il medico non si faccia medico per fare questo, però io non posso pretendere che gli altri lo facciano, cioè le persone che... cioè questo è un problema serio perché i medici non lo vogliono fare, cioè il problema è un problema culturale, perché i medici non lo vogliono fare? Quindi che cosa fare? Boh, cioè, però dobbiamo essere, secondo me, molto più attenti a conoscere i meccanismi che ci sono, no? Io uso volutamente la parola lobby, cioè in realtà ci sono dei centri di potere espliciti, che per esempio, pensate alla Barilla, cioè pensate che Barilla ha detto alla Zanzara una cosa di una banalità, cioè ha detto la sua politica pubblicitaria, cioè ha detto io la pasta da quando esiste è legata all'idea di famiglia. Questa cosa non si può più, lui ha dovuto, se voi guardate su Eliseo del deserto c'è un post di questo Eliseo che io non so chi sia, poi da sicuro che è uno tra di voi, perché uno, lui dice le chiedo scusa signor Barilla, cioè mi vergogno a nome degli omosessuali di quello che abbiamo fatto l'inquisizione. Cioè questa persona ha dovuto dire scusa perché se no c'era il boicottaggio culturale della pasta Barilla. Ma capite, cioè noi siamo in un contesto che non è del tutto, è un contesto che fa delle pressioni molto forti, no? Io ho due fratelli che lavorano in Rai, uno dei due è particolarmente anticlericale, non diciamo quale, ma sì, io gli voglio molto bene i miei fratelli. Una volta è venuto, perché fra fratelli, come sapete, si litiga sempre, e lui con grande fierezza mi ha detto io non do più i soldi alla Chiesa Cattolica, ma li do alla Chiesa Valdese. Vabbè, fai come vuoi, cioè, io non sono d'accordo, ma fai come vuoi, no? Lui non ci ha dovuto, io chiedo sempre cosa succede in Rai, eccetera, e mi fa, guarda, lui, senza che dice, sono furibondo, quello lì è diventato regista solamente perché è omosessuale. Cioè, come dire, c'è una certa, ti permette di fare carriera dentro la, cioè ci sono le veline, cioè la sessualità viene usata nei due modi per emergere dentro la TV di Stato, no? E così Mediaset, e così, beh.
Ma come mai queste lobby riescono a prendere il potere, ad avere questo potere?
È difficile dirlo.
Un potere, diciamo, correlato che riesca...
Non glielo so dire, perché io sono un debole, il problema è che io non sono un uomo di potere e la Chiesa non lo è, cioè quello, una battuta, vi faccio una battuta, io voglio molto bene al Cardinal Ruini, che adesso è anziano, no? Mi ricordo una volta che il Cardinal Ruini ha detto una persona libera, povera, cioè non ha niente, no? Ha solo i suoi libri, no? Una volta si parlava di mass media e lui cominciò a dire a me mi viene da ridere, diceva lui, ci guardava ridendo, mi viene da ridere quando dicono che noi dominiamo i mezzi di comunicazione, noi che cosa abbiamo? Avvenire, cioè i giornali che noi abbiamo Avvenire, ma chi lo legge Avvenire? Cosa abbiamo? La televisione Sat 2000, lo guardano migliaia di italiani, cioè ma lei, cioè lui dice noi non abbiamo niente a livello di comunicazione, è un errore nostro, cioè noi non siamo capaci in questo momento
di entrare.
Sì, certo, noi non siamo capaci. La forza della Chiesa oggi è la gente, che noi parliamo, che voi siete capi, che avete i bambini. Questa è la nostra forza, no? Lui usava un'immagine, mi ha colpito, perché veramente Rovini diceva in quel discorso, in realtà, usando la metafora della guerra, diceva noi abbiamo la fanteria disposta sul territorio, ma non abbiamo l'aviazione, noi non abbiamo, come dire, quello che copre, cioè noi siamo perdenti a livello di idea, a livello... Non lo so io, non saprei dire. Io credo molto nella fanteria, ma comunque. Seconda cosa, la questione della famiglia. Dunque, qui capite di nuovo un meccanismo di cui dobbiamo essere coscienti per essere molto sereni, no? Cioè, in realtà, l'idea di chiamare famiglia questo è un modo per distruggere l'idea, quello che è la famiglia, questo è evidente, no? Cioè, alcune persone dicono che giustamente questi movimenti di pressione di opinione sarebbero disposti a rinunziare a qualsiasi beneficio economico pur di avere il riconoscimento ideologico. Cioè la battaglia è ideologica e la battaglia è dire che ci sono vari tipi di famiglia, per cui è famiglia anche un single, che è una cosa assurda, cioè la famiglia è una cosa che è una cosa specifica, la famiglia è qualcosa in cui c'è un uomo e una donna e ci sono dei bambini, è automatico, cioè se io chiamo famiglia una cosa è chiaro che la conseguenza sarà che ci saranno i bambini, ed è una cosa di una semplicità estrema, no? E sarebbe stato impensabile 20 anni fa dover dire per esempio che in una legge si deve prescrivere che la famiglia è costituita da un uomo e da una donna, no? Oggi è una cosa, se volete, paradossalmente, cioè stiamo discutendo le cose più ovvie della vita, no? E la mia sensazione, per esempio, che noi dobbiamo dire con molta chiarezza, la Chiesa a livello di diritto privato non è contraria, cioè se io sono un gay o un compagno omosessuale, se io gli voglio lasciare la casa è giusto, ma questo è diritto privato, non è diritto pubblico. Se io vado per l'AIDS allo Spallanzani, la mia famiglia non può impedire a lui di venire, perché lui è il mio compagno, lui mi deve dare, questo è un diritto, guai se noi non solo non lo neghiamo, noi lo affermiamo con forza. Ma questo non è una famiglia, cioè questa cosa è una relazione amicale, una relazione affettiva, ma che non ha nessun tipo di impegno, perché il matrimonio è una cosa che fra un uomo e una donna ha i bambini e per tutta la vita ha delle responsabilità, non è semplicemente un diritto, è un dovere esplicito che riguarda l'intero sistema sociale, ha una... pensate per esempio alla questione del divorzio breve, no? Cioè la gente dice facciamo il divorzio breve. Ma guardate, il divorzio breve, io parlavo con un avvocato matrimonialista, è un problema enorme, perché il divorzio breve, il divorzio lungo, che poi lungo vuol dire 3 anni, serve a difendere, mi diceva questo avvocato, delle donne che si lasciano con uno, pigliano, si sposano con un altro, almeno quei 3 anni ti fanno capire che anche l'altro non è detto che sia poi la persona che ti dice tu non sei insicura, non è che ti risolvi i problemi, almeno ci pensi un attimo, cioè serve qualcosa che la legge tutela delle cose. Ma come dire, tutto un procedere per cui c'è una mancanza di fondi, c'è un come dire, rendere più facile qualsiasi cosa, cioè è chiaro per esempio che quando si porta avanti l'idea di una famiglia, per esempio i due uomini, non si pone neanche il problema del divorzio, cioè se quelle due persone si vogliono lasciare non è che poi dopo il gruppo di potere dice però allora poi dopo se si lasciano, se uno è ricco allora deve impegnarsi a pagargli 40.000 euro all'altro, cioè quello è chiaro che non ci deve essere, cioè deve essere un rapporto free, come si dice, che viene registrato e poi se si lasciano ognuno se ne va a casa sua. No, esattamente, la famiglia non è questo, cioè se io prendo una donna e un marito, io poi dopo se la lascio e quindi vado contro la promessa e contro la legge, io ho delle responsabilità precise. Voi sapete che uno dei drammi dell'Italia è che ci sono degli uomini e delle donne, degli uomini separati soprattutto, che per tutta la loro vita pagheranno 2 casse, quella della prima moglie e quella della seconda. Cioè avranno la metà, cioè guadagnano 2.000 euro, ne avranno 1.000 in realtà per tutta la vita, che è un problema enorme a livello economico. Molti dei vostri genitori probabilmente, non entro nell'aspetto morale, ma mi interessa l'aspetto economico, giuridico. E, l'aspetto educativo. Allora io direi che lo scotismo è importantissimo E per esempio, se è vero questo fatto, che secondo me è verissimo, no? Che c'è un legame fra la sicurezza e la vittoria dell'omosessualità maschile, dove è possibile superare questa cosa, io credo per esempio lavorare sulla capacità di credere in se stessi, di dire che si è capaci, si è belli, anche se la famiglia ha demolito la tua personalità. Per esempio c'è uno degli studiosi, per un po' di tempo gli psicologi hanno asserito che era impossibile, l'omosessuale lo era per sempre, non si poteva cambiare. Adesso delle correnti nuove, vi cito, lo trovate qui scritto, Van den Hartweg, che ha pubblicato un libro, Omosessualità e Speranza, per Ares, lui sostiene per esempio di essere riuscito a aiutare delle persone ad amare veramente la famiglia, a sposarsi felicemente, lavorando a ribaltare il loro senso continuo di inferiorità. Di lui diceva, per esempio, alcuni miei pazienti si sentivano sempre oppressi dal mondo, sempre. E allora io lavoravamo, anche scherzando, la persona dinanzi a un problema, quando si sentiva giù, diceva: sì, veramente il mondo ce l'ha con me, in realtà tutta l'America mi vuole uccidere, in realtà tutti i miei datori di lavoro mi odiano, in realtà io faccio schifo. La persona si prendeva in giro da sola e si rendeva conto che non era vero, che in realtà aveva una potenzialità, una bellezza, una forza, una grandezza, no? Quindi lavorare in questo senso è estremamente importante. Chiaramente sarebbe importante anche aprire il dialogo con i genitori, cioè capire come la famiglia e la scuola vivono questa realtà, no? Perché se è vero che c'è un legame con questa storia, però di sicuro il nostro compito, anche se la famiglia non collaborasse, è quello di lavorare perché la persona trovi sicurezza in se stesso, trovi una capacità di essere virile, di essere gioioso, coraggioso, di credere nella sua bellezza, nella sua capacità e così via, no? La manif furtus ha un senso? Io direi di sì, proprio perché non è una cosa contro, cioè noi dovremmo, secondo me, chiaramente che è anche contro, ma non è la cosa più importante, cioè se noi dobbiamo avere uno stile, che non è uno stile di odio, non è uno stile di depressione, di sconfitta, è uno stile, come dice il manifesto, di testimonianza. E anche di contestazione di alcune forme legali, cioè noi siamo cittadini, c'è la libertà di opinione, cioè noi abbiamo il diritto di dire che secondo noi c'è una differenza fra un legame omosessuale che noi rispettiamo e una famiglia, che è una cosa diversa. E lo diciamo tranquillamente, cioè non vedo quale sia il problema, insomma, no? Io quello che credo sia negativo è l'ossessione e l'odio. Cioè ci sono veramente su Facebook, su internet, delle persone che sono pesanti. Cioè non hanno la leggerezza di un testo, cioè sono pesanti, cioè come dire, sono arrabbiati. Secondo me la rabbia non è buona, non serve, anzi peggiora le cose, peggiora. Facciamo un esempio per dirvi, veramente non è entrare in politica, cioè facciamo un esempio della politica di alcuni mesi fa, no? Cioè che una persona di un certo partito, possiamo dire qua, della Lega, e se la prenda con la Chienge chiamandola scimmione, quella cosa è una rovina, perché io non posso più dire che lei ha parlato a favore della poligamia, e per me che un ministro della Repubblica Italiana è una cosa scandalosa, dicendo che che va bene la poligamia. No, non va bene manco per niente, l'ordinamento italiano non lo prevede ed è una rovina della donna. Ma io se dico questo vengo equiparato a un cretino. Cioè il problema è che se ci sono delle persone, poi dopo io non posso più dire che quella persona è un incompetente. Beh, io devo essere libero di dire che quella persona è un incompetente, ma per, come dire, di essere libero, perché affrontiamo con degli argomenti, capite? Quindi se uno dice delle cose che sono solo delle violenze, poi dopo rovina la parte di chi ragiona. In questo senso bisogna essere intelligenti. Beh. La questione del capo, io ti stavo già rispondendo, allargo il discorso, no? Qui secondo me dobbiamo essere di nuovo estremamente sereni, cioè una cosa è avere delle tendenze omosessuali, ma lottare contro di esse perché non diventino, per esempio, un rapporto che non è un matrimonio, perché non lo può essere, no? Pensate, cioè, ripeto, una persona che lotta per delle cose, anzi è un testimone. Quindi di per sé, cioè, ci sono dei preti che hanno delle tendenze omosessuali, ma non sono, non praticano l'omosessualità. Questa cosa noi dobbiamo imparare a viverla tranquillamente, cioè quella persona è una persona che anzi vive una santità perché pur avendo un problema riesce a essere cristiano con quella storia che è più faticosa di uno che non ha quel peso sulle spalle, no? Quindi addirittura, cioè, quella persona può dire, se venisse fuori, no? Serenamente dire: guardate, io veramente, cioè, voglio vivere nella volontà del Signore, voglio abbandonarmi a Lui, io, cioè, diventa una testimonianza. Se invece la persona, come dire, non è coerente con questo, lì rientra il grande discorso dell'esperienzialità dello scautismo, no? Io per esempio più volte con le persone della GESCI ho parlato della discussione delle convivenze, mi capita di parlare con loro quando mi chiamano, no? Cioè, voi sapete che a volte capita che due convivono e sembra quasi che il prete che con garbo gli dice: senti, però non puoi fare il capo, cioè, come dire, cioè, tu dici che l'esperienza è il fulcro della trasmissione della fede, no? Ma tu non vai a messa, non hai un rapporto, ma come puoi con la tua esperienza preparare un matrimonio? Allora è chiaro che quella cosa lì rinnega i principi stessi dello scautismo, no? E della fede cristiana, no? Non è che quella persona è scomunicato, però non può avere un ruolo di, diciamo, di testimone. Ha un ruolo di testimone più in generale, cioè può aiutare a camminare, no? Quindi bisogna cioè distinguere con grande serenità. E voi capite che questo, per esempio, vale anche, è interessante anche nei confronti, per esempio, del clero, vale, cioè che una persona abbia, cioè noi non conosciamo i drammi di una persona che, come dire, vive fatica e lotta per essere fedele al Signore, per fare, cioè, tanto di cappello, per un altro è molto più facile, perché quel problema non ce l'ha, no? E ci sono degli uomini molto belli, delle donne molto belle che lottano per non tradire il marito e non lo tradiscono, cioè realmente sono tanto di cappello. No? Rispetto a uno che casomai, come dire, ne frega niente, allora sì, è casto e puro, ma perché gliene frega niente, cioè, c'è voglia di fare niente, questo esagero come cosa, cioè è importante capire, entrare dentro lo specifico della questione, no? E la domanda sul blefotrofio risponderei con l'espressione che dicevo lui, cioè voi sapete che la persona nel diritto, qual è il termine esatto dell'adozione?
La domanda iniziale?
La coppia viene dichiarata, cioè qual è?
L'atto iniziale non si chiama domanda di adozione più, ma si chiama dichiarazione di disponibilità.
Cioè quello che avviene oggi, proprio perché la legislazione si è spostata dal, se volete, dal diritto del genitore al diritto del bambino, cioè la coppia viene, si dice disponibile, no? E come sapete c'è un processo psicologico molto lungo, cioè oggi per avere un bambino in adozione io conosco delle coppie, ci hanno messo 5 anni, ci hanno messo, perché arriva lo psicologo, poi ritorna, poi c'è un problema, poi cioè perché finché loro non sono convinti che l'ambiente è sereno, che quei due staranno insieme, che garantiranno, cioè proprio lo Stato tutela il debole, no? Questa cosa fa capire che noi dobbiamo, se volete, noi dobbiamo lavorare sull'adozione, ma questa cosa si risolve da sola, cioè è chiaro che i bambini non devono stare in blefotrofio, ma è chiaro che i responsabili dei paesi che hanno i bambini vogliono invece delle garanzie di una famiglia di un certo tipo. Sapete, solo per fare un esempio, che se volete è drammatico, perché quel tipo di pensiero non si rende conto che l'Europa non è d'accordo con loro. Sapete che Putin ha chiuso le adozioni con la Francia, cioè la Russia ha detto: ma i nostri bambini, cioè la Russia è pieno, cioè i paesi annessi è pieno di persone che sono, noi non, cioè se questo deve essere la vita, noi non li diamo. Perché c'è un problema di politica internazionale, cioè c'è un problema di dovrebbe però d'altro canto, e qui sarebbe la se volete la scommessa anche della comunità cattolica, crescere la disponibilità di cosa di molto difficile nostra. Noi conosciamo ad esempio una famiglia che sono stati capi qui, lo sapete bene, Bencetti eccetera, ha visto su Famiglia Cristiana che c'era un bambino ipovedente, c'era, che nessuno lo voleva, e loro hanno detto: vabbè, se gli altri sono già grandi ce lo prendiamo noi, cioè come dire, è stato automatico, cioè di prenderlo, perché se ne prende uno in più, tanto ce ne abbiamo già tanti, uno in più, uno in meno, non cambia niente. Cioè, queste cose chiaramente chiamano poi dopo alla carità a tutti quanti gli altri. Questione molto difficile, posso dire solo così per provocarvi in senso positivo, no? E io chiaramente non per scelta, sappiatelo, dovunque vado mi chiedono dei rapporti preti laici, io non ci entro perché bisogna vederlo con i parroci, mi dobbiamo parlare a tu per tu, eccetera, no? Io posso dirvi la mia esperienza però da un altro punto di vista per incoraggiarvi. Io sono stato per 9 anni, io non ero scout, non lo sono stato, ho fatto la promessa nella GESCI perché nella parrocchia di Santa Chiara dove ero viceparroco c'era lo scoutismo, no? Quindi il parroco mi ha affidato i giovani, ho detto io divento scout, cioè come dire, io come parroco li seguo, no? Io ho perso la mia battaglia di chiedere a loro una volta l'anno di fare al posto l'uscita il sabato e la domenica, l'uscita, di fare un ritiro con tutti quanti gli altri della parrocchia. Cioè, come dire, è stato impossibile e io non riuscivo a capire, cioè, poi gli volevo bene, cioè, tuttora ogni tanto ci incontriamo. Cioè, serve una disponibilità nostra, chiaramente, ma se i preti vi chiedono qualcosa, qualche volta pure provate anche a almeno una volta l'anno a concederglielo se volete. Io chiedevo questo, dicevo una volta, rinunciate a questo, io voglio che almeno una volta l'anno tutti i giovani stiamo insieme della parrocchia, che vi conosciate, stiate insieme. Non sono riuscito a ottenerlo. Sì, veniamo, mentre all'uscita del mese prima erano 20-30, arrivavano, erano 3. Lo dico come battuta, ma era la GESCE, non era il FS è molto più legato alla GESCE. Però è vero che uno dei drammi è che c'è voi sapete che una delle questioni che noi abbiamo dei preti diocesani, e non è un modo di accampare scuse, noi siamo di meno di 20 anni fa. Cioè, delle volte, realmente, per seguire un'unità non c'è che un prete ospite studente. Prima ogni parrocchia aveva almeno un viceparroco romano, spesso due, cioè sono stati in parrocchie, io sono stato da solo, no? Però conosco molte parrocchie che avevano due viceparroci romani. Noi abbiamo adesso delle parrocchie che hanno un solo parroco romano e hanno dei preti che non sono stabili, cioè stanno 3 anni e se ne vanno, no? La situazione, questo potrebbe essere una riflessione per la vocazione anche, cioè la situazione è una situazione che chiede una riflessione sull'interazione di preti e laici nella comunità, insomma. Però è evidente che senza il prete le cose non sono uguali, e che se ne dica.